Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Mi associo all'argomento di cui fra l'altro ha parlato Lele Liguori nello spazio che mi ha preceduto, quello appunto della accelerazione sulla sostituzione forzata di moltissimi responsabili culturali in tante diverse istituzioni. È qualcosa di cui abbiamo parlato in questa trasmissione più di una volta con interlocutori importanti, ed è qualche cosa che evidentemente continueremo a raccontare. In particolare pensavo insomma al caso su cui si è espresso Marino Sinibaldi, insomma un intellettuale che personalmente stimo molto, che è stato molte volte nostro ospite, è veramente capace tra l'altro di grandi visioni. Quindi ripeto, mi associo a quello che Lele Liguori vi ha raccontato un attimo fa, e vado a raccontarvi cosa accadrà nella puntata di quest'oggi di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, invitandovi come sempre a intervenire con messaggi al 3316214013 con Telegram o anche con un SMS diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, e invece la mail per scriverci. Ancora saremo come sempre disponibili a rispondervi anche in altri momenti alla mail cult@radiopopolare.it o sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, con tutti gli argomenti di cui vi parliamo anche quest'oggi al termine di questa puntata. Vi parliamo di Medea. È stata presentata proprio ieri questa nuova produzione. Tra l'altro sentirete proprio da Michele Gamba, il direttore d'orchestra, che la dirigerà. Perché è una Medea così nuova? Ed è tra l'altro un titolo che mi riporta al primo ospite che avremo oggi, ma ci arriviamo fra un attimo. Sarà nostro ospite in diretta, con nostro grande piacere, Pippo Del Bono, che è ritornato a Milano con il suo La Notte. Da Bernard-Marie Coltès, la sua versione di un suo celeberrimo testo, con il corredo anche di alcune testimonianze, di alcune lettere molto preziose. Andiamo a Genova per scoprire a Palazzo Ducale nuove tracce di memoria, fra poco nello spazio delle arti visive. E adesso, ringraziandolo dell'attesa, il nostro primo ospite, vi dicevo che in realtà alla Medea in qualche modo posso ricollegare, perché si trattò di un titolo leggendario per il personaggio di cui torniamo a parlare e di cui abbiamo parlato anche in occasione di un anniversario importante, di un centenario importante. Stiamo parlando di Maria Callas. Proprio così si intitola il libro di Alberto Bentoglio, uscito recentemente per Carocci Editore. E Alberto Bentoglio, insomma, docente, insigne, saggista, ma anche insomma una conoscenza antica anche dall'Oggione della Scala. Lo saluto, lo abbraccio, gli auguro buon anno. Ciao.
Buona giornata a tutte e a tutti.
Allora Alberto, io mi permetto di darti del tu, contrariamente a quello che di solito farei, insomma, dato il tuo spessore, anche perché in realtà, visto appunto il tuo lavoro anche di divulgatore e di autore, in qualche maniera la nostra attività si affianca, quindi ti ringrazio di essere con noi quest'oggi.
Sono io che ringrazio te, perché è una bellissima occasione, anche se prima di vedere questa nuova Medea non dobbiamo pensare troppo alla casa.
No, infatti poi lo racconteremo. Però insomma, inevitabile, è un titolo che ce la ricorda, almeno la sua Medea, poi naturalmente andiamo da tutt'altra parte, la sua Medea che fu insomma una tappa che abbiamo raccontato, che si ricorda in tanti modi, in alcuni anche drammatici. Veniamo invece alla struttura del tuo libro. Intanto nella premessa, non si dà follia maggiore, racconti proprio la tua Maria Callas.
Sì, ovviamente io insegno storia del teatro, come hai ricordato, quindi mi sono concentrato sul lavoro che la Callas ha fatto con i registi e soprattutto sulla sua capacità scenica, che ha poi determinato insomma questo personaggio straordinario. E mi piace proprio ricordare che nel libro uno spazio particolare è dedicato chiaramente alla Medea, perché la Callas l'ha fatta in più occasioni. E alla Scala è stata anche la sua prima regia con una regista molto importante, che di solito viene un po' trascurata, che è Margherita Wallman, alla quale insomma dedico un po' di spazio che trovo molto meritato per questa regista, che è stata molto vicina sia alla Callas, ha fatto con lei ben quattro opere molto importanti, ha fatto Medea, ha fatto Ballo in Maschera, ha fatto Norma e quindi ha fatto Alceste. Quindi sono dei titoli importanti, e credo che insomma il lavoro che ha svolto anche con proprio sulla Medea sia stato un lavoro che è utile ricordare.
Assolutamente, e giustamente, facendo riferimento anche a molti degli studiosi che si sono concentrati sulla Callas anche come fenomeno culturale, come personaggio inimitabile, come unicum, diciamo, nel panorama teatrale e musicale. Il libro poi si snoda in una maniera molto attenta, devo dire, anche ad alcuni aspetti e dettagli biografici che forse talvolta vengono sottaciuti o comunque trascurati, diciamo così, nel making of di Maria Callas, no?
Sì, perché appunto solitamente, ed è giusto che sia così, la parte musicale è quella che ha la priorità nell'indagine che si fa su una cantante che è stata straordinaria, soprattutto e principalmente per la sua voce, questo lo sottolineo in più occasioni, però a questa voce è legata anche una modalità di recitazione che ha cambiato veramente il modo di fare teatro. Purtroppo noi della Callas, come noto, abbiamo poco o nulla dal punto di vista visivo, abbiamo tanto dal punto di vista delle registrazioni, ma dal punto di vista visivo abbiamo pochissimo, anzi abbiamo una tosca, un secondo atto, il secondo atto di una tosca, in più fatta in più occasioni, e poi abbiamo un film celeberrimo, che è quello con la regia di Pierpaolo Pasolini, che però ci testimonia il lavoro di una Callas non cantante, quindi insomma che è quello che io ho definito in maniera forse un po' irrispettosa, un rendezvous manqué, cioè un qualche cosa che la Callas ha cercato di fare con Pasolini, per il quale aveva grande affetto, ovviamente affetto reciproco, contraccambiato, ma che non è forse arrivata a un risultato.
Insomma, lei se n'è proprio innamorata, no? di Pierpaolo Pasolini, lui anche da un punto di vista artistico, umano e così via, un amore impossibile è stato definito tante volte, almeno in termini strettamente sentimentali. Poi chiaramente è stata un'alchimia meravigliosa che ha confermato e suggellato il fatto che la Callas fosse non soltanto un'interprete lirica.
Assolutamente, anche un amore coraggioso quello di Pasolini, perché Pasolini, lo ricordiamo, era un regista scomodo, insomma, un regista che non aveva, diciamo, quella capacità di piacere a tutti, quindi insomma il fatto che un artista come la Callas si sia avvicinata proprio a un regista che oltretutto conosceva poco e che non amava particolarmente per i suoi film, insomma si è sforzata, e da lì è nato un rapporto straordinario, che però ovviamente non ci tramanda, non ci testimonia il lavoro che la Callas invece ha svolto negli anni precedenti, soprattutto con i tanti registi che ha frequentato alla Scala. Registi uomini e registi donne, perché mi piace anche sottolineare questa cosa, che il fatto sia Margherita Wallman sia Tatiana Pavlova sono state esponenti importanti della regia al femminile, cosa che adesso per fortuna è ormai sdoganata, ma che ai tempi era assolutamente un'eccezione, e il fatto che queste collaborazioni con la Callas siano state importanti, a mio avviso aggiunge un qualche cosa di più anche alla storia della regia e dell'interpretazione, soprattutto nell'opera lirica.
Tra l'altro questo libro è veramente interessante e certamente potrebbe essere utile agli studenti di regia leggerlo, perché si racconta proprio, insomma, di questa serie di registi, alcuni dei quali grandi visionari, con cui la Callas collaborò con grande partecipazione, non soltanto, come dire, con obbediente adesione, perché era certamente una donna di grande intelligenza artistica, prima di tutto, no? È interessante, nelle prime pagine del libro, negli esordi, quando Alberto Bentoglio racconta dell'importantissimo incontro di Maria Callas con Tullio Serafini, il celebre direttore d'orchestra, il consiglio che lei stessa riferisce di avere ricevuto dal maestro, cioè: quando cerchi un gesto o come muoverti in scena, segui la musica, no?
Sì, è un po' una linea che ha guidato poi tutto il percorso della Callas e i registi, anche straordinari come Luchino Visconti, che l'hanno guidata, hanno capito che si poteva lavorare con la Callas solo suggerendole dei percorsi. La Callas poi era in grado, attraverso una propria sensibilità, di farli propri e di metterli in scena, e questo è stato sicuramente un modo per iniziare una nuova modalità di fare regia, che poi è stata ripresa ed è tuttora, insomma, utilizzata dai tanti registi che lavorano in maniera continuativa e seria sul palcoscenico della lirica. La Callas ha avuto la possibilità veramente di frequentarli tutti, insomma alcuni sono un po' nati con lei, un regista che spesso è stato criticato ma che a mio avviso soprattutto nell'opera ha lasciato dei segni positivi, che è Franco Zeffirelli. Ha iniziato con la Callas e un po', insomma, deve anche la sua importanza, il suo debutto.
Diciamo il suo upgrading da grande scenografo a regista, se vogliamo essere proprio
alle
spietati.
Con la Callas,
esatto.
non solo alla Scala, anche in altri posti, a Parigi, a Dallas, a Londra, insomma, sicuramente c'è stato, si è creato anche lì un'alchimia molto differente, ovviamente, da quelle che abbiamo ricordato prima, che però è stata di grande utilità per l'avanzamento del lavoro che gli artisti lirici poi hanno iniziato a fare sulla scena.
Allora, con buona pace di chi non l'ama la lirica è sempre stata cosmopolita, e giustamente c'è un capitolo che documenta i palcoscenici del mondo che videro Maria Callas protagonista. Alberto Bentoglio ne ha citati alcuni, ma ce ne furono molti altri, così come c'è un intero capitolo, ed è giusto così, dedicato a Luchino Visconti alla Scala e spesso con Maria Callas, la creazione appunto di anche proprio di immagini che inevitabilmente restano impresse nella memoria anche di chi veramente di lirica non si interessa. Insomma, la Callas la conoscono tutti, quasi tutti riconoscono la sua voce e certamente riconoscono alcune immagini tratte dagli spettacoli di Visconti che sono entrate nella storia proprio dell'immaginario culturale italiano e non solo. C'è un'ultima parte in cui inevitabilmente Alberto Bentoglio non resiste alla tentazione di intitolare l'ultima parte dell'ultimo capitolo Vissi d'arte, vissi d'amore. Come sempre, e come è accaduto ad altre grandissime di altri ambiti, penso a Marilyn Monroe, quando parlavi dell'endorsement di Maria Callas a Pasolini, mi è venuto in mente quello di Marilyn Monroe, a Aretha Franklin, per dire, insomma, le grandissime divine spesso sono molto generose e stranamente questa generosità non sempre torna indietro.
Sì, è molto bello il paragone con Marilyn Monroe che a mio avviso calza molto. La Callas è stata sicuramente un personaggio che ha lasciato il segno anche nella storia della cultura e non soltanto in quella della musica. Credo sia un po', ecco, utile magari tentare di rivalutare un suo atteggiamento che non è quello di vittima anche insomma, nei suoi affetti personali, ma quanto di una donna sempre consapevole di ciò che faceva e sempre pronta a dare delle indicazioni e delle linee di percorso. Ecco,
anche non, molto non... fiera, no? Nel difendere molto. Le sue passioni, anche i suoi rapporti sentimentali scomodissimi all'epoca in cui li ha vissuti, insomma, una molto coraggiosa.
Molto coraggiosa e che poi in parte ha pagato in prima persona, come spesso capita, no? Certe scelte che sicuramente furono delle scelte impopolari, insomma, e che in questo caso l'avvicinano un po' a quell'altra icona,
sì.
No? Che è stata proprio Marilyn Monroe. Insomma, c'è anche una bella foto, ce n'è una sola, si sono viste anche una volta in occasione di un festa presidenziale di Kennedy, e c'è una bella foto che le ritrae insieme, che a mio avviso, insomma, ha un suo significato.
Che incontro, insomma, che immagini, soprattutto anche per l'affermazione delle donne, no? Io ringrazio per questa breve conversazione, mentre il libro ovviamente contiene tantissime cose in più di cui non abbiamo potuto parlare. Alberto Bentoglio, Maria Callas, Carocci editore nella collana Bussole, grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a te, Ira, e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
A risentirci. Siamo arrivati allo spazio delle arti visive e mi ha raggiunto Tiziana Ricci. Ciao Tiziana, andiamo a Genova.
Sì, sono arrivata di corsa, andiamo a Genova velocemente perché ieri sera è stata inaugurata la 16ª edizione di Segrete Tracce di Memoria, che è una manifestazione, un appuntamento diciamo che ormai arriva ogni anno e quest'anno si è anche dilatato ed è ospitato a Palazzo Ducale di Genova. Di che cosa si tratta? Si tratta della riflessione di alcuni artisti internazionali sulla Shoah, su quello che è successo e in vista anche ovviamente della giornata della memoria che, se non vado errata, è il 27, giusto Ira?
Sì, sì.
E dunque, di solito questa mostra viene allestita nell'antica prigione della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, che però adesso è in ristrutturazione, quindi si è spostata in sala dogana. Però si è dilatata, come vi dicevo, in altri spazi e anche in altre date. E ci sono degli appuntamenti anche qui al Memoriale della Memoria e alla Casa della Memoria qui a Milano un po' più avanti. La rassegna è curata da Virginia Monteverde e appunto le ho chiesto, quest'anno insomma vi siete un po' spostati, sempre a Palazzo Ducale ma spostati.
All'interno, comunque rimaniamo nella Palazzo Ducale. Ma siamo all'interno della sala dogana del palazzo, che è una sala che diciamo ha l'apertura sulla piazza Matteotti, per cui comunque diciamo che ecco, la nota positiva è l'accessibilità di questo spazio, che è accessibile a tutti.
Ecco, allora, Segrete Tracce, lo ricordiamo, sono gli artisti contemporanei che riflettono sull'Olocausto, sulla Shoah, e quest'anno lo fanno in tempi di venti di guerra, insomma, in momento non facile.
Certo, un momento non facile, ma dobbiamo sempre ricordare che noi stiamo parlando comunque di memoria, quindi di storia, e quindi questo è un evento storico che viene comunque in qualche modo a ricordare la memoria del passato, ma senza però dimenticare quello che succede nel contemporaneo. Infatti le riflessioni degli artisti diciamo partono dalla storia per arrivare ai giorni d'oggi. È sempre una riflessione sull'essere umano, possiamo dire così, e quindi sugli errori degli esseri umani, e riflettendo su tutto ciò che è successo e anche su quello che sta accadendo oggi, ma parlando naturalmente di tutte le guerre in generale, perché soprattutto quelle che vanno difese sono i diritti umani, insomma.
Senti Virginia, io vedo che ci sono artisti italiani che però lavorano a Berlino, a Monaco e anche in Italia, Venezia, insomma vengono da diverse parti, anche dall'Argentina.
Sì, diciamo che quest'anno è veramente internazionale la partecipazione, perché da Berlino arrivano due artisti. In realtà Costantino Cervo è un artista di Napoli che però vive a Berlino dagli anni 80 e quindi è stabile in Germania, con tra l'altro un'installazione molto interessante sui sette vizi capitali, o meglio lui li chiama i sette peccati capitali. E poi abbiamo un artista messicano di Città del Messico, che è Luis Carrera Maul, e dall'Argentina Inés Fontella, e poi Venezia con Silvano Rubino, e dal Monaco di Baviera un artista italo-tedesca che è Tania, oddio, non ricordo il cognome perché adesso non ho sotto mano il programma, e Ingelberg.
Senti, come hanno interpretato la Shoah e diciamo questo momento che vuole essere, come dicevamo all'inizio, anche tenere viva la memoria, no? Non so, non è possibile citarli tutti, ma se ci vuoi citare qualche interpretazione particolarmente forte, insomma.
Sì, diciamo che ognuno con la propria sensibilità ha interpretato questo tema. Chi non so, Inés Fontella ha questa piccola opera che rappresenta il mondo chiuso all'interno di un filo spinato, dove appunto la riflessione è veramente su tutto le guerre del mondo, e si chiama Pace. Come ti dicevo, l'opera di Costantino Cervo è proprio una riflessione sui nostri peccati, i peccati capitali, mentre c'è per esempio una grossa installazione Site Specific dell'artista messicano Luis Carrera Maul, che è un insieme di reti da pesca, reti tra l'altro che sono state prestate dai pescatori della nostra città di Genova, creando una sorta di cartografia visiva. Ma la rete, come sappiamo, ha tantissimi significati, quindi una rete in cui ci si può trovare coinvolti, ma una rete che può essere anche intesa come connessione, comunque una rete sociale. Quindi le riflessioni sono veramente diverse. L'artista di Monaco di Baviera ha rappresentato su una tela questa, diciamo, i volantini di una di un importante personaggio della resistenza tedesca. Ecco, quindi sì, i messaggi sono veramente tanti. E poi abbiamo,
da quello che racconti, sembrano anche trasversali, cioè contro le ingiustizie che l'uomo nella storia ha compiuto. Ascolta, che affiancano la mostra principale curata da te, vedo che ci sono altre 5 mostre collaterali.
Esatto, esatto, perché quest'anno Segrete è particolarmente diffusa, quindi tra le mostre collaterali a Genova ne abbiamo 3, una direttamente affiancata proprio nello stesso spazio di Sala Dogana ed è Arte e Memoria Generazione a Confronto, e quindi ci sono 3 artiste, chiamiamole veterane, pittrici, anche loro tedesche, che hanno lavorato con dei dipinti sulla memoria, quindi sulla storia della Shoah, mentre i giovani artisti hanno creato una open call per tutti gli artisti che vogliono invece riflettere e mandare dei messaggi su ciò che sta succedendo oggi. E soprattutto, naturalmente, come ti dicevo, dedicata più al discorso, alla difesa dei diritti umani.
Ecco, poi oltre a queste mostre, diciamo così, collaterali, vedo che l'iniziativa si estende anche a degli appuntamenti, sia a Genova e questa volta anche a Milano, al Memoriale della Shoah, alla Casa della Memoria, in febbraio.
Esatto, esatto, perché appunto, a parte la Casa dello Studente di Genova, per la prima volta anche la Casa del Mutilato, una casa che questo famoso edificio voluto all'epoca nel 38 da Mussolini, inaugurato dallo stesso Mussolini, ci sembrava che potesse rientrare all'interno di questa diciamo rassegna.
Cambia una destinazione d'uso.
Esatto, quindi si va a darle un significato importante in questo momento. Ci sarà un'opera, un'installazione di un giovane artista di Genova, e poi appunto abbiamo a Milano, come mi dicevi tu, il Memoriale della Shoah, che da anni collabora con Segrete. Abbiamo una performance della compagnia Filò, è un'azione performativa della compagnia Filò con la collaborazione di Alessandra Jarak, che si occupa, diciamo, è responsabile delle visite.
Sì. Al Memoriale, certo, poi dopo alla Casa della Memoria il 9 di febbraio ci sarà.
La Casa della Memoria è molto interessante perché stiamo riportando diciamo in luce un periodo particolare della resistenza italiana dei nostri partigiani alla Benedicta. È stata la strage più importante come numero di partigiani italiani e poco conosciuta fuori dalla Liguria e dal Piemonte, per cui stiamo creando un docuvideo, lo chiamo io, perché non è un film, non è un documentario, è proprio girato sui monti della Benedicta.
Insomma, che Segrete Tracce di Memoria quest'anno si è parecchio dilatata intorno, lo ricordiamo, alla Giornata della Memoria, che è il 27 di gennaio.
Certo, partiamo un po' prima, quest'anno dura un mese invece che 15 giorni, perché praticamente poi il 18 siamo ad Amsterdam, l'Istituto Italiano di Culture, con una mostra di Federico Bonelli, e poi addirittura Monaco di Baviera. Quindi, insomma, è veramente un'edizione diffusa.
Tiziana.
Sì, un'edizione diffusa, come ci spiegava Virginia Monteverde, e poi con tanti appuntamenti sia a Genova che, come avete sentito, a Milano, ai primi di febbraio, al Memoriale e alla Casa della Memoria, per cui noi torneremo su... Ah, tra l'altro noi siamo media partner, per cui...
Torneremo a parlarne. Grazie Tiziana Ricci.
Ciao a tutte e a tutti.
E noi abbiamo la pubblicità, come di consueto, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. And I love you when it's hazy, and I love the street when it's noisy, and I'm so obsessed by the way the wind feels on me, and I love the sky when it's crazy.
times I tried, all the times I tried today, all the time.
Bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e adesso do il benvenuto a Pippo Del Bono. Ciao Pippo!
Ciao!
Grazie di essere con noi. Ieri a Milano al Teatro Menotti, La Notte, da Bernard Marie Coltès, da uno dei suoi più celebri testi, una serata magica in cui Pippo Del Bono, insomma, intanto è tornato a Milano, ma soprattutto ci ha trasferito il suo Coltès, a partire anche da uno speciale permesso, no, che ti ha dato il fratello di Coltès.
Sì, sì.
Giusto?
Sì, sì. Era un permesso di fare quello che volevo, con le parole di suo fratello. È molto rigido per i diritti. A me, Pippo Del Bono può fare quello che vuole. Io ho fatto quello che ho voluto.
E quindi hai fatto un'operazione che tra l'altro ti vede associato a un grande musicista, no?
Sì.
Vogliamo raccontare come avete lavorato?
Ah, abbiamo lavorato voce e musica. Un po' come un concerto, un pochino, l'idea più musicale che drammaturgica, nel senso di narrazione, anche perché quel testo è molto ricco di elementi, molto folle e molto lucido, e quindi l'unico modo per me era fare uno spettacolo con un incontro con le parole di Coltès.
Infatti è proprio così, tra l'altro è la prima volta che affronti Coltès, Pippo, giusto?
Sì, mai fatto, mai. Perché di mia natura non è tanto quella di affrontare i testi.
Certo.
Ma in questo modo rimane, tra virgolette, la mia anima e l'anima di Coltès.
Ma tra l'altro è un incontro quello tuo con le parole di Coltès che sembra, come dire, nato per entrambi, sembrate veramente fatti l'uno per l'altro.
Un po' sì, siamo un po'. Tanti dei pezzi che io ho levato, perché secondo me non ci stanno. Sento uno che parlava di donne, tutte le donne via, io. E poi la sua mi diceva, guarda, è pazzesco. Mio fratello mi diceva, ci sono troppe donne, devo togliere. Ha fatto quello che voleva lui. E ci sono anche queste magie, no?
Eh sì, è proprio una magia.
Toccando un testo, sai come voleva l'autore.
Ecco, lo spettacolo si chiude con una lettera di Bernard Marie Coltès a sua madre, no?
Sì.
Che dice cosa?
Adesso non la porto molto, molto forte. Lui dice, mamma, tu appartieni a quella cultura giudaico-cristiana che deve separare il corpo dallo spirito. Io non penso sia così. Ci può essere delle volte più bellezza in amore di una notte che tutta la lunga storia d'amore che dura anni. E poi gli chiedi, ti prego, mamma, guarda lo spettacolo con occhi diversi. Questo praticamente.
Insomma, è qualcosa, come dire, c'est quelque chose, diremmo in francese, andare a vedere Pippo Del Bono e Piero Corso, che prima colpevolmente non ho nominato quando parlavo della drammaturgia musicale che lui modula con la sua chitarra durante lo spettacolo, perché è davvero un Bernard Marie Coltès che non avevamo mai visto, ispirato ovviamente alla notte poco prima della foresta, anche questo non l'ho detto. Lo spettacolo si chiama La Notte proprio perché Pippo ci trasferisce il suo Coltès, ma come ripeto il loro incontro è qualcosa che ci ha colpiti tutti, tutti quelli che c'erano ieri sera al Teatro Menotti. E quindi Pippo, noi ti abbracciamo da qua, ti ringraziamo per essere ritornato a Milano. Grazie mille. E ricordiamo che lo spettacolo è in scena fino al 14 gennaio al Teatro Menotti, Filippo Perego. Grazie ancora, un saluto.
Un saluto grande anche a voi.
E un saluto Ciao. Anche a Pepe che ha fatto da tramite, grazie.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. E allora Pippo Del Bono, un grandissimo del nostro spettacolo, del nostro mondo del teatro, dello spettacolo, che ci mancava da un po', volevamo proprio, insomma, un suo commento. Andate a vedere lo spettacolo perché è davvero qualcosa di bello. A questo punto noi avremmo dovuto avere, come nei nostri social, se ci seguite, avevamo annunciato Fabrizio Gifuni, che è al Teatro Franco Parenti, questa settimana e anche la prossima, con i suoi due lavori dedicati, l'uno a Pasolini e l'altro a Moro, in un collegamento ideale fra due grandi spiriti che ancora aleggiano e ci ricordano molte cose e anche molti misteri del nostro paese. Purtroppo ci è arrivata notizia che Fabrizio Gifuni ha dei problemi di voce e che il foniatra gli ha suggerito di usarla il meno possibile, in vista appunto del fatto che deve essere in scena ogni sera al Teatro Franco Parenti. Non possiamo che fargli i nostri migliori auguri di buona guarigione, insomma ci dispiace molto non averlo in diretta come era previsto fino a poco fa. Speriamo, insomma, di recuperare questa conversazione in qualche altro modo. Non possiamo che però segnalarvi il doppio appuntamento, come vi dicevamo, al Teatro Franco Parenti questa settimana e la prossima settimana. Intanto invece ringrazio Michele, il nostro ascoltatore fedele, che ha corretto un mio gravissimo strafalcione. Nella fretta ho associato Marilyn Monroe e il suo endorsement a una celeberrima interprete nera che era stata ostracizzata da un altrettanto celebre locale di jazz. Non era Aretha Franklin, hai ragione Michele, scusami, è stato proprio un qui pro quo involontario, ma era Ella Fitzgerald. E allora, per farmi perdonare, ecco qua.
It's getting near dawn when lights close a tired eye. I'll soon be with you, my darling. Give you my dull surprise. I'll be with you soon, my darling.
E allora ho fatto ammenda con Michele con questa meravigliosa versione dal vivo di Sunshine of Your Love di Ella Fitzgerald, e adesso invece cambiamo musica e ritorniamo nel mondo dei grandi titoli della storia della lirica, Luigi Cherubini, Médée. E come giustamente ci ricordava in apertura di trasmissione Alberto Bentoglio, autore del bel libro Maria Callas, dobbiamo mettere un po' da parte l'idea di Medea che avevamo o che abbiamo legato a quella celebre interprete, a quella icona, perché questa nuova produzione del teatro alla Scala, che debutterà il 14 di gennaio, resterà in scena fino al 28, ha una serie di elementi di novità o quantomeno di riscoperta. Allora, vi facciamo ascoltare un estratto dalla conferenza stampa, dalla presentazione che c'è stata ieri della Médée di Cherubini. Abbiamo lasciato volutamente l'introduzione di Paolo Besana, che è il capo ufficio stampa della Scala, perché spesso le sue introduzioni sono tutt'altro che di maniera, cioè danno una serie di elementi sulle produzioni che sono utili da sapere. Subito dopo il direttore Michele Gamba, che sarà sul podio. La regia invece è di Damiano Micheletto, anche quella molto attesa. Insomma, Damiano Micheletto o lo si ama o non lo si ama, resta però uno dei grandi protagonisti della nuova leva della regia lirica. Intanto ascoltiamo.
Buongiorno a tutti, vediamo se tutti hanno preso posto. Ma direi di sì, più o meno. Quindi prendo posto anch'io. Benvenuti a questa prima conferenza stampa del 2024, che è una conferenza stampa per presentare la nuova produzione di Médée, di Luigi Cherubini. Médée manca da questo teatro, come tutti sapete, dal 1962, cioè dalle ultime recite dirette da Thomas Schippers e cantate da Maria Callas, che con quelle recite dava l'addio a questo teatro. Quindi è un ritorno dopo tanti anni, ma più che essere un ritorno è una prima volta, perché l'opera che sentiremo dal 14 al 28 è un'opera profondamente diversa da quella che era andata in scena allora. È un'opera diversa per innanzitutto la lingua, perché sarà eseguita per la prima volta alla Scala nell'originale francese. È un'opera diversa per la partitura, che sarà eseguita integralmente, mentre nel passato, sia nel 1909, quando questo teatro ha ospitato la prima italiana del titolo, sia nelle successive incarnazioni, segnate sempre dalla presenza di Maria Callas, prima con Bernstein, poi con Serafin e poi con Schippers, appunto, i tagli erano stati abbastanza importanti, sia infine per lo stile, perché naturalmente oggi abbiamo un'idea diversa di come eseguire la musica del tardo Settecento. Io partirei proprio da questo, chiedendo di prendere il microfono al direttore Michele Gamba. Michele Gamba lo conoscete bene, perché siamo ormai a 7 produzioni Scaligere in cui ha partecipato o da protagonista oppure in qualche caso, per esempio nella serata A rivedere le stelle, aveva diretto le musiche dei balletti. Michele Gamba torna alla Scala dopo aver diretto una nuova produzione di Rigoletto con la regia di Mario Martone, torna di nuovo con uno spettacolo importante, torna dopo una serie di debutti americani che sono stati salutati tra l'altro dal New York Times, che segnalando le best performances del 2023 ha incluso come unico titolo operistico proprio l'Elisir diretto al Metropolitan da Michele. Una sfida importante quest'opera, che è un'opera notoriamente complicatissima, per un direttore che da noi sta facendo tanto in tanti campi diversi, perché l'abbiamo sentito fare la musica contemporanea, l'abbiamo sentito fare Verdi, l'abbiamo sentito fare Donizetti e adesso l'abbiamo sentito fare Mozart, e adesso abbiamo questa partitura veramente un po' anomala.
Sì, lo è, buongiorno a tutti. È una partitura veramente sorprendente. C'è l'edizione critica che è stata curata a Berlino in anni recenti, che è cruciale ovviamente per la scrittura. Cherubini è un compositore classico, Médée è un grande fregio classico, come ho già avuto occasione di dire. Tra le varie difficoltà, diciamo, la principale è resistere alle tentazioni di romanticizzare una scrittura che invece è snella, il suono sottile, trasparente, che affonda in realtà le radici in quello che è l'humus culturale di Cherubini, intendendo il Mozart giovanile di Idomeneo, nemmeno tanto il Mozart di Clemenza di Tito, ma proprio il Mozart di Idomeneo, quindi un Mozart giovane. Gluck, ovviamente lo stile è evidente anche nello stile del canto, che non è il melisma italiano inteso edonisticamente, ma in realtà è sono piccoli incisi musicali strettamente interconnessi alla trama sinfonica dell'orchestra, uno stile declamato che affonda quindi le radici in Gluck, come abbiamo detto. Ci sono delle suggestioni, questo almeno a livello personale, sicuramente dell'ambito, diciamo, di Rameau, di Les Indes Galantes, comunque insomma è presente anche quella scrittura, diciamo, francese. E ovviamente bisogna resistere a quello che appunto nelle grandi incisioni di mostri sacri come Callas, vengono citati sempre appunto Serafin, Bernstein, Schippers, evidentemente Guia anche a Firenze, fu Gui che la scoprì con la Callas, sono evidentemente versioni che non avevano la disponibilità delle fonti che noi abbiamo, prima cosa. Quindi era, come dire, un'estetica, un approccio estetico allo studio già completamente diverso. Quindi è evidente che la Médée di Cherubini a fronte degli studi della critica, e quindi di noi che poi ci troviamo a eseguirla con l'Orchestra della Scala, la sfida è cercare di ritrovare un suono plausibilmente vicino a, come dire, un contesto che sia il contesto del classicismo. Questa è la difficoltà più grande. Ovviamente è una partitura sorprendente anche perché a fronte appunto di queste radici mozartiane, Gluck, eccetera, evidentemente ci sono delle profezie, come posso dire, di quello che poi la modernità ha saputo trarre, perché troviamo degli squarci che ci fanno intravedere Berlioz, voglio dire, o appunto ci fanno intravedere il Beethoven di Fidelio. Queste vogliamo dire che sono, come dire, delle premonizioni, certamente, forse è più saggio dire che poi la modernità, diciamo, che è venuta dopo, ha saputo trarre spunto da queste suggestioni. Quindi ecco, contestualizzare il tutto e cercare un suono che sia appunto ispirato a una trasparenza della tessitura e appunto a una certa levità, ecco, è sicuramente la sfida più importante, anche perché comunque l'orchestra è nutrita, l'orchestra è molto scura, abbiamo quattro corni, non ci sono le trombe, Cherubini chiede quattro corni, quindi il colore è molto scuro, evidentemente, come dire, questa scrittura, questo colore va trovato, assecondato, non può diventare, anche perché io non sono uno specialista di prassi esecutiva, però da interprete non posso pormi delle domande e cercare attraverso lo studio, attraverso la concertazione con i colleghi dell'orchestra, di trovare un suono che venga un po' sgrassato da quelle che sono appunto certe iperromanticizzazioni.
Grazie. Marina Rebecca, la nostra protagonista, non è con noi questa mattina perché...
Allora, così Michele Gamba e anche in questo caso Paolo Besana a raccontare questa nuova Médée di Luigi Cherubini, che debutta il prossimo 14 di gennaio, nuova produzione del Teatro alla Scala, veramente molto iconica questo titolo, legato a tanti ricordi, ma come avete sentito questa volta si tratterà di qualcosa di piuttosto diverso. Noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Quotidiano della Cultura, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare. Vi ricordiamo che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, che ci potete scrivere sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, una delle cose che tra parentesi insomma ci fa piacere è la vostra interazione sempre puntuale. Tommy per esempio interviene nuovamente su Sunshine of Your Love, la versione di questo celebre brano interpretata da Ella Fitzgerald, che ho mandato in onda precedentemente. Era ovviamente, questo però io lo davo un pochino per scontato almeno per una certa generazione di ascoltatori, un famoso brano dei Cream, e proprio per mostrare la versatilità di Ella lo abbiamo scelto. Grazie dunque anche a Tommy, un saluto, voi siete sempre preziosi con i commenti che ci mandate durante la trasmissione. E come ci ha insomma suggerito la redazione musicale, ritorniamo a Fabrizio De André, di cui tra breve, domani per l'esattezza, sarà il 25esimo della scomparsa, e ascoltiamo un brano che questa volta davvero credo non abbia bisogno di presentazioni né di particolari specifiche. Ci sentiamo domani alle 11.30, fra poco le notizie, ma prima appunto Fabrizio De André.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi, che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta.